Qui ufficio centrale per la segretezza. Si trasmette la seguente informativa a diffusione esclusiva. Classificazione riservatissimo. Ci risulta che il già attenzionato Gianluca Nicoletti, dopo 10 anni di spostamenti senza meta apparente, abbia abbandonato la terraferma. In un deposito bagagli della stazione marittima è stata trovata una sua borsa con degli effetti personali. Le nostre fonti lo danno per imbarcato a nottetempo su una nave da crociera. Forse la cosa è riferibile alla donna che lo attende alla fine del suo viaggio. Pare sia convinto di poterle sfuggire, restando sempre a bordo a conversare con gli altri passeggeri, mentre la nave va. Perché nessun approdo sia l'ultimo. Un programma di Gianluca Nicoletti e Fabrizio Intonti.
A forza di vedermeli volare sopra la testa, sono diventato amico dei gabbiani. Ma non sono gli stessi gabbiani che ero abituato a vedermi volare sopra la testa nella mia casa a Roma. Erano gabbiani scordinati, gabbiani sporchi, puzzolenti, cacciatori di piccioni, assassini di topi. Sembravano far parte della parte bassa, della pattumiera della città in cui vivevo. Adesso, con il mare aperto, con il cielo sopra la testa, anche i gabbiani mi sembrano qualcosa di splendido, di qualcosa che faccia parte innegabile del paesaggio che mi circonda, come ne fa parte la ragazza che mi sta vicino. Ragazza, sarà una signora su quell'età indefinita in cui ancora sei giovanissima e bellissima, però non sei più bambina. E anche lei guarda il mare con l'occhio di chi lo conosce bene, di chi la sa lunga. Cominciamo dall'inizio. Tutto parte, mi sembra, sì, da un nonno che era particolarmente significativo nella sua vita.
Esattamente, questo nonno per me è stato come un secondo papà. E quindi, partendo diciamo da una realtà contadina in cui non aveva neanche da mangiare, tantomeno da leggere, si è creata una sua cultura e la sua occasione è stata senza dubbio la Seconda Guerra Mondiale, quando poi appunto si è arruolato in Marina e da lì è nato diciamo il suo legame con il mare. Tra l'altro lui era imbarcato diciamo nella corazzata Italia, che insieme alla corazzata Roma sono state pesantemente bombardate dopo l'8 settembre, e ha avuto la fortuna di rimanere vivo. E dopo queste navi sono state, insieme anche alla Vittorio Veneto, la terza corazzata italiana, sono state fatte prigioniere nei laghi amari, quindi in Egitto. Lì, dove è stato prigioniero per 2 anni, lui ha avuto l'occasione di imparare un sacco di cose dalle persone che erano a bordo, che avevano una cultura diversa dalla sua, perché alle conoscenze
che
aveva fatto in nave, diciamo che nella sua nave c'era un famoso armatore di Genova, e nel momento in cui lui è ritornato a casa, stiamo parlando della campagna basso padovana, e si è trovato ovviamente crisi post bellica, senza lavoro, è andato a chiedere appunto a questo suo compagno di guerra, di nave, un lavoro, e quindi da lì è cominciata la sua carriera nelle navi cargo.
Beh, quindi è una bella storia. E suo padre in tutto, sì, questo a che punto viene fuori della storia, per capire le differenze?
Ma mio padre non c'entra molto con questa storia, a dire il vero.
Sì, diciamo, però a un certo punto avrà fatto dei figli, perché c'è suo padre, quindi no, solo per capire il rapporto. Perché...
No, certo, assolutamente. No, mio nonno ha fatto 5 figli, di cui 3 non ha visto nascere, perché ovviamente era in nave, e a quei tempi in nave si stava via anche un anno e più. E mio papà è nato secondo dei 5 figli, quindi in quel periodo mio nonno era ancora in attività in mare, E poi, insomma, ci sono stata io, ecco. Poi quando io sono nata, ovviamente il nonno aveva già smesso da un po' con la marina mercantile sotto minaccia di mia nonna, quindi ecco, io
sarà anche stancata, tornava, concepiva e ripartiva.
Esattamente.
Beh, marinaio
è stato
questo.
Un po' quello.
La scelta del marinaio è una scelta dura, però c'è anche solo lati positivi che uno ce l'ha fuori dalle scatole per
certamente.
Per un anno intero.
Ah. Certo.
Ecco, in tutto questo
sì.
Le ha maturato quindi questa ammirazione per il nonno avventuriero.
A me affascinava proprio l'idea di, a parte di stare via tanti mesi, di questa realtà parallela, di questa vita parallela, perché stiamo parlando che effettivamente lui a casa era una persona e in nave era tutt'altra persona. Quindi anche le attività che lui svolgeva, la sua giornata, come era organizzata, come anche fosse possibile concepire e allo stesso tempo portare avanti queste due vite parallele.
Lei nel frattempo, cosa faceva lei? Studiava, lavorava, era cresciuta?
Allora, io in quel periodo, certamente, in quel periodo vivevo a Bruxelles, ero felicemente realizzata lavorativamente parlando. E ho deciso di prendermi questo career break, diciamo, questa interruzione, in quanto lì è una cosa accettata.
Cioè un anno sabbatico, come
farlo.
Si dice, una cosa del genere.
Sì, in realtà per me sono stati un paio di mesi sabbatici.
Due mesi sabbatici.
Esatto.
Che tipo di lavoro faceva? Si occupava, diciamo, di
io
relazioni?
commerciale,
faceva il commerciale a Bruxelles.
Un giorno della mia vita mi è capitato di parlare con una persona alla quale, diciamo che in quel periodo lì in cui ho avuto la perdita di mio nonno e anche nello stesso anno di mia nonna e di un cugino purtroppo, e, parlare con le persone mi faceva bene. E mi è capitato di incrociarmi con questa persona che mi ha detto: guarda, che non so se ne sei a conoscenza, ma c'è la possibilità di imbarcarsi sulle navi cargo come passeggeri. Anche mi si rizzano le orecchie e dico: ah, però questo potrebbe essere effettivamente quello che fa il caso mio. Detto fatto, il giorno dopo ho controllato come si fa, come non si fa, e ho deciso di imbarcarmi. È un processo un po' lento, nel senso che poi mi ci sono voluti 6 mesi per trovare la barca giusta, avere i vari visti, i vaccini e quant'altro, ecco. Been alone long enough to know if I ever was a child. I was tied up like a boat on but like a coat, set free for a while. Well, I jumped to jolt my clumsy blood while my white, green eyes cry like a window pane. Can my cold heart change, even out of spite? Stay. I'll never fade.
La nave va.
Gentili ospiti, vi invitiamo a una pausa caffè al bar al Ponte 6. Vi ringraziamo per la gentile attenzione e ancora una volta vi auguriamo il più caloroso benvenuto a bordo.
Chissà perché un nonno rimane in maniera così indelebile, ancorato alla memoria di una ragazza. Chissà perché questa ragazza deve ripercorrere il viaggio del nonno, cosa cercava e soprattutto cosa ha trovato. Ma quanti passeggeri possono salire su una nave cargo? Perché non è una nave passeggeri.
Allora, io credo non più di due.
A due posti soltanto, per estranei, diciamo.
Immagino di sì, perché dipende anche un po' dal numero delle cabine. Per quello che ho visto io, di cabine libere c'era, a parte la mia, un'altra. Quindi non credo che siano messi più di due passeggeri.
E si prendono anche una donna, non c'è una legge del mare per cui le donne non vanno fatte salire queste navi, non lo so.
Assolutamente, anzi, parlando poi dopo, vabbè, nel mio caso specifico effettivamente io ero l'unica donna a bordo.
Con quanti uomini?
Mi hanno detto che...
Con quanti uomini?
Una ventina.
Ah bene, 20 a 1 un rapporto accettabile.
Sì, insomma, ancora fattibile. E, no, effettivamente in realtà oggigiorno ci sono parecchie donne tra gli ufficiali, tra gli ingegneri, quindi non è raro avere una donna nel, diciamo.
Quindi
a
lei
bordo.
Si è imbarcata, una mattina si è imbarcata insieme agli altri.
Sono imbarcata. Esattamente, io mi sono imbarcata, alcuni si sono imbarcati con me, altri erano già a bordo, l'equipaggio era formato da, come dicevo, una ventina di persone, tra cui tre ingegneri, tre ufficiali, due elettricisti e il resto erano gli addetti.
E la nave da dove partiva? Da quale porto siete partiti?
Da Hong Kong.
Quindi lei prima è andata a Hong Kong?
Io sono andata a Hong Kong in aereo, esattamente, sono fermata lì qualche giorno e poi mi sono imbarcata.
E dove qual era il porto di destinazione invece?
Io sono scesa a Callao, che è il porto del Perù.
Quindi ha navigato, quanto tempo ha navigato?
5 settimane.
5 settimane.
Con degli stop più o meno brevi, ho avuto 3 tappe in Cina, una in Corea del Sud e una in Messico.
E la nave cosa trasportava? Che tipo di, diciamo, di attività fece?
Container.
Ah, container.
Era una nave di container e dentro c'era, insomma, un po' di tutto. Ecco, quello non mi è dato sapere.
Tanto erano chiusi, non è che poteva andare a vedere dentro.
Esatto. E anche quella è una cosa particolare, perché effettivamente ci sono dei momenti in cui dal mio blog potevo vedere tutto il mare e altri momenti in cui invece c'erano talmente tanti container che la vista ovviamente era completamente oscurata.
Io immagino che però, diciamo, quelle 20 persone lavorassero dalla mattina alla sera per gestire il carico, lo scarico, la gestione. E lei che faceva tutto il giorno?
Io mi svegliavo un'ora anche piuttosto decente e andavo a far colazione e lì parlavo con le persone che trovavo in quel momento, che erano sempre molto disponibili a una chiacchiera. Più io avevo tante cose da chiedere, perché c'erano tante cose che volevo sapere ed erano un po' legate anche al... volevo fare questa comparazione tra i ricordi di mio nonno e quella che è la vita in mare al giorno d'oggi, che è evidentemente cambiata. Ma neanche tanto in realtà, solo esteriormente, non tanto interiormente per quanto riguarda i sentimenti di chi la fa.
E, perché la giornata è lunga, penso, quindi, la giornata, la nottata. Non è una nave crociere, una nave crociere come questa, uno c'ha sempre qualcosa da fare.
Allora,
lì che faceva tutto il giorno?
Io in realtà mi sono imbarcata perché avevo, diciamo, un obiettivo, che era quello di scrivere un libro. scrivere un libro che poi è diventato un libro sulla vita di mio nonno e sulla mia avventura in nave. Quindi, insomma,
ma però è interessante, lei, per entrare nello spirito del nonno che voleva celebrare, che era la persona, mi sembra, fondamentale nella sua vita, ci devo farlo sulla nave cargo, così sono ispirata in pieno.
Esattamente, perché anche il fatto di trovarsi completamente al di fuori di quella che è la propria realtà ti permette di avere una concentrazione diversa dall'essere nella vita di tutti i giorni.
Quali erano i lati piacevoli di questa traversata?
Allora, a me piaceva appunto la mattina, quando, dopo aver fatto colazione, uno dei miei, diciamo, rituali era la passeggiata intorno alla nave, e lì mi prendevo questa mezz'oretta, oretta, in cui contemplavo il mare, i miei pensieri andavano, venivano, mi sentivo piccola e immensamente fortunata per quello che stavo,
cioè smetteva, diciamo, in tutta la ginnastica e correva lungo in mezzo ai contagi.
Passeggiavo, facevo proprio il giro da prua a poppa, andata e ritorno. E lì mi appoggiavo.
Cioè, mi immagino, la gente sta lì a lavorare, vedeva una ragazza che camminava così, non c'era niente da fare. Beh, divertente, però, anche dal loro punto di vista, forse. Beh, la mascotte della ciurma era diventata la ciurma.
Sì, poi effettivamente si preoccupavano sempre di sapere come stavo, come non stavo, se avevo bisogno di qualcosa. Poi in più occasioni mi hanno anche portato a visitare la nave, a spiegarmi come funziona questo, quell'altro. E poi io andavo spesso anche sul ponte di comando, dove ovviamente c'erano un sacco di libri, i computer, tutto il controllo della nave, e quindi lì ho avuto la possibilità di imparare tante cose, nonché anche di farmi lunghe chiacchierate con gli ufficiali di turno, ecco. E io poi dopo, quando alle 5-6 la maggior parte dei lavoratori finiva, diciamo, le loro incombenze, a quel punto lì ci trovavamo e andavamo nella sala ricreativa, dove c'era la possibilità di suonare,
giocare a ping pong, queste cose meravigliose.
Esatto, quindi ping pong, calcetto,
cioè un oratorio era praticamente.
Occasioni di diversione. Sì, possiamo definirlo
esattamente come una crociera, proprio la stessa cosa, divertimenti a go-go, cose pazze.
Esatto, mancava giusto l'animatore, ma insomma quello ci si arrangiava.
Come ci si arrangiava?
Ci si arrangiava appunto con quello che ho appena detto, giochi in scatola, karaoke, ping pong, calcetto, c'era anche una palestra e poi guardavo.
Lei frequentava la palestra, sì?
Sì, sì, la frequentavo.
Cioè tutti ogni muscolosi tanto, a fare ecco, i pesi, a gonfiarsi i bicipiti, lei che faceva? Tutti
no,
fare
era quasi sempre vuota in realtà.
La palestra facevano,
diciamo che non
scaricando e caricando i container, non c'hanno bisogno delle macchine.
Anche perché, esatto, cioè chi lavora soprattutto nel ponte o nella sala macchine tutto il giorno, penso che l'ultima cosa che abbia voglia di fare, finito il turno, è palestra.
Queste 20 persone che ha avuto a disposizione,
sì,
per due mesi saranno state 20 occasioni di conoscenza, di approfondimento, come un, sì, gigantesco Tinder a disposizione praticamente. Lei poteva ogni sera uscire con un uomo diverso, uscire, andare a una passeggiata o giocare a ping pong, però era interessante sentirsi una sorta di ape regina in questo mondo di rudi marinai, penso. Non lo so se c'era anche questo aspetto di giusta e comprensibile vanità di sentirsi la regina di tutti quegli uomini lì.
Sì, 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 questo senza dubbio. Ovviamente, oltre al fatto di preoccuparsi appunto sempre che io stessi bene, che non mi mancasse niente, faccio un piccolo esempio: lo steward, ovvero la persona detta alle pulizie, ogni mattina dopo aver pulito la stanza mi lasciava sempre della frutta fresca sul tavolo. Erano piccole attenzioni che comunque mi facevano ovviamente sentire il centro dell'attenzione, che evidentemente ero, perché al di là di tutto avere una donna passeggera, quindi insomma di una cultura diversa, perché culturalmente come equipaggio c'erano 4-5 polacchi, un tedesco, un croato, e il resto della crew erano tutti filippini. Quindi insomma anche lì c'era la curiosità di conoscere qualcosa di diverso. Ovviamente la ragione per la quale una persona si imbarca così dal nulla tutta sola. Da tes grands yeux noirs, je me suis perdu. J'attends un regard, le cœur suspendu. Je t'aime tellement fort, toi qui...
qui me fait peur. Est-ce un mauvais sort ou la mauvaise heure? Et autour de moi chantent les tiganes. Tout le monde s'en fout, s'enivre au champagne. Dans tes beaux yeux noirs, je sens mon amour et mon désespoir. Alors chant est sourd. Je perds la raison à chercher tes bras. Brûlant de passion, viens embrasse-moi. De tes grands yeux noirs, l'étrange lumière animée le soir de tous les mystères.
Gentili ospiti, chiunque voglia raccontare la propria storia può scrivere a lanaveva@radio24.it.
Questa donna è stata per 5 settimane sulla nave cargo e lì ha completato la sua esperienza. Ha visto, ha sentito, ha amato, ha sofferto. Io sono 5 settimane che sto su questa nave e devo farmi l'aerosol quando non posso respirare l'aria di mare. Perché? Perché la mia salute ne è rimasta fortemente compromessa. Qua c'è stato qualcuno in questa diciamo meravigliosa compagine di esseri umani che venivano da tutto il mondo, con cui ha stretto rapporti magari più profondi, non so, perché immagino qualcuno avrà anche corteggiato adesso senza rimanendo nei margini della diciamo correttezza. È chiaro che in 2 mesi una donna a bordo, oltre a portargli la frutta la mattina, qualcuno poteva venirgli in mente, non so, di invitarla a fare una passeggiata al chiaro di luna, se c'è la luna, non lo so, in quelle condizioni o qualcosa del genere. Non so su una nave quali siano i momenti, diciamo, di romantica possibilità di stare assieme a una persona. A qualcuno sarà venuto in mente.
Mi anche autodefinisco senza nessuna vanità una donna carina, quindi
ci mette anche questo in più, capito?
Allora, sì, a un certo momento è subentrato, chiamiamola amicizia speciale, con un marinaio che era il terzo ingegnere, filippino. E c'è stato un momento in cui appunto lui e dei suoi altri marinai, insomma, erano insieme, mi hanno chiesto: stasera ti va di venire a giocare a ping pong? E io: ah sì, grazie. Perché sì, ci hanno messo quel 2-3 giorni per coinvolgermi nelle loro attività, perché in silenzio, guardandomi, mi studiavano un po' per capire fin dove potevano studiare.
Beh, sono persone discrete, sono persone
molto molto discrete e molto rispettose, assolutamente, e molto educate, ecco.
Quindi è stato un invito collettivo, non è una persona...
È nato da un invito collettivo, esatto. Poi dopo, in questo momento, ho guardato questa persona e mi sono accorta che aveva un sorriso bellissimo, degli occhi super profondi e che mi hanno colpito. Ecco, sono rimasta colpita da queste 2 caratteristiche. Premetto che probabilmente in un altro contesto non so se l'avrei, ecco, notato come l'ho notato in quel momento. Però la vita in nave è una vita a sé, è una vita ovattata in cui il resto del mondo non esiste. E quindi si creano certe dinamiche che sono proprio della nave, le chiamerei. Ecco, quindi io rimango colpita da questo ragazzo.
Eravate coetanei, eravate o c'era una differenza? Solo per capire il conto.
Un po' più giovane di me, diciamo, ma non troppo.
Allora, cominciamo. Siamo arrivati che l'ingegnere Filippino,
esatto,
dal sorriso sbagliante, dagli occhi dolci, la invita assieme con una scusa, perché si porta dietro un'altra truppa,
certo,
di suoi conterranei, a giocare a ping pong. E questa partita però come si sviluppa? Perché se poi rimane lui privilegiato, andava eliminatorio,
questa
come funzionava?
Partita si sviluppa che rimaniamo in tre alla fine dei combattimenti tra cui un ragazzo che evidentemente aveva anche lui un interesse nei miei confronti,
certo.
Il problema è che aveva veramente 10 anni in meno, era un pochino troppo.
È il tipico braccio di ferro, sai, il tipico braccio di ferro fanno agli uomini. Quando si capisce l'area e tutti e due sono interessati alla stessa persona, c'è sempre quello che non capisce mai che è il momento che si levi dalle scatole. Quindi era un braccio di ferro al logorio, chi prima cedeva lasciava il campo all'altro.
Assolutamente, tant'è che a un certo punto ho detto vabbè, sono le due, possiamo anche andare a dormire, più che altro voi che dovete alzarvi. Poi a quel punto ho detto
non ha vinto nessuno
in maniera
e non ha vinto
diretta.
Nessuno però quella sera.
Quella prima sera lì no, effettivamente no, ma penso che sì, non c'erano cedimenti in vista, quindi sarebbe stata inutile continuare. Al che io mi sono data da fare, ho detto, effettivamente mi piacerebbe avere una persona con cui condividere questa avventura, appunto quello che dico, un'amicizia speciale in cui io mi faccio raccontare anche dei dettagli molto profondi.
Certo,
che mi servono sia per il mio libro, sia per la mia... sì, per la mia storia personale e quant'altro. E quindi quello che è successo è stato che un giorno ho scritto un bigliettino chiedendo appunto al terzo ingegnere di raggiungermi nella mia cabina una volta che avesse finito il turno. L'ho fatto scivolare sotto la porta di modo che lui nel momento in cui entrasse trovasse questo bigliettino a terra. E in un mondo come quello di oggi con cellulari, la facilità di comunicazione e quant'altro, mi è venuto da sorridere, perché mandare un bigliettino sotto porta, diciamo, che è una pratica ormai alquanto obsoleta.
Però un gesto romantico quanto ardito, perché alla fine è stata lei che l'ha chiamato a sé, perché sennò alla fine erano rimasti a fare il braccio di ferro fra tutte e due, ma nessuno aveva avuto il coraggio di fare il passo decisivo.
E questo conferma che è sempre la donna che sceglie.
Ah, beh, sì. E quindi il Filippino ha letto il bigliettino?
L'ha letto e allora prestabilita, quindi finito il turno, è venuto nella mia camera, abbiamo amabilmente conversato.
Aspetta, scusi, adesso non so come funziona nelle Filippine, ma quando su una nave l'unica donna, dopo mesi di navigazione, ti manda un bigliettino, raggiungere stanotte nella mia cabina, non è che ti invita per giocare a dama o a scacchi, è chiaro questo, mi sembra, no? L'avrà capito lui?
È chiaro, sì, deve averlo immaginato,
che
però
altro deve
non
dire?
Era scontato l'esito.
È nata una storia.
Diciamo una maniera di un'unione totalmente inaspettata.
Inaspettata al momento dell'imbarco.
Diciamo, esatto, sì, certo, quello. C'è stata questa conoscenza molto profonda e la differenza magari con un incontro che può avvenire per strada o nella vita normale è che noi avevamo veramente tanto tanto tempo e tanta solitudine intorno, nessuna distrazione esterna, quindi questo ha permesso che ci fosse una conoscenza molto profonda, un parlare, un conoscersi, un desiderio di conoscersi senza alcun tipo di appunto agente esterno, ed è stato qualcosa che a me personalmente non mi era
quindi
mai capitato.
Quindi è stata una bella storia di passione alla fine.
Sì, però è stata una storia molto mentale, come
mentale,
non
molto,
tanto allora, di impeto fisico quanto di connessione mentale.
Quindi non c'è stata consumazione, non c'è stata consumazione.
Diciamo che la fiamma della passione era effettivamente perdermi in quegli occhi e questo suo sorriso quando lui mi vedeva. È una cosa che per quanto sì, io abbia avuto tante storie, mi sia innamorata tante volte, questo sorriso di felicità che ho visto, che vedevo nel suo volto quando ci trovavamo, è una cosa che io non ho mai più rivisto in nessuno. Ed è una cosa che mi rimarrà sempre, come dire, marcata, ecco.
Per me, guardi, non è che voglio insistere per entrare in un suo ricordo personale, però la domanda che mi faccio è: si facciate le grandi chiacchierate, è un po' come due amici che si parlano e si raccontano le loro cose. La passione è un'altra cosa, almeno la prima ora, il primo giorno, i primi tre giorni deve passare attraverso un coinvolgimento totale, secondo me. Se non passa per quello, ha fatto una bella chiacchiera e vi siete confortati l'un l'altro. Solo per capire la profondità del rapporto, non voglio capire che avete fatto o non avete fatto. Sono
allora,
cose
diciamo che entrambi.
Ah beh, quindi c'è stata la passione, solo per capire, per dare l'onore delle armi anche al povero ingegnere filippino, sennò sembra venuto lì soltanto a sgranare gli occhioni e farvi vedere i denti.
No, assolutamente. C'è stato anche quell'elemento lì.
Sì, certo. mica lo considero un elemento.
Tento di sottolineare che forse per la prima volta nella mia vita non è stato quello essenziale, ma non perché ci fosse una mancanza di passione o di piacere o quant'altro, ma proprio per. È come se quell'esperienza lì in nave facesse diventare tutto diverso. Anche un rapporto eventualmente amoroso o passionale viene vissuto in maniera diversa. È una cosa che faccio fatica effettivamente a spiegare.
No, ma lo capisco, capisco perfettamente, anche semplicemente perché in un qualsiasi rapporto agli inizi rimane questo grande punto interrogativo. Domani ci vediamo o non ci vediamo, mi chiami o non mi chiami. E comunque se lo ritrovava la mattina a colazione per tutto il resto del viaggio comunque, quindi non è che poteva dire facciamo una fiamma di passione e poi ognuno a casa sua, non poteva essere così.
Tant'è che poi l'appuntamento è diventato diciamo diario, non serviva neanche più mandare i bigliettini, sapevo che a quell'ora arrivava, poi dopo ci sono stati dei momenti indimenticabili come per esempio quando siamo usciti di sera. Cosa che tra l'altro qui lo dico, qui lo nego, perché è vietata.
Vabbè,
esatto, non si potrebbe uscire.
Qualcosa di vietato dovete pur farlo, sennò sembra che veramente.
Di notte, no, tra l'altro io ero anche preoccupata.
Era il cargo della parrocchia.
Se l'avessero scovato, gli rischiava anche che gli togliessero il grado, ma vabbè.
Ma perché era proibito avere rapporti carnali con passeggeri, sì.
No, è proibito. Quello non lo so, sinceramente. Era proibito però uscire di notte sul ponte. Quindi noi siamo usciti perché quella sera era una sera particolarmente limpida e c'erano delle stelle pazzesche. Noi ci siamo distesi su questo ponte, abbiamo visto le stelle. E è stato un momento indimenticabile. Don't say yes if you can't say no. Victim of the system, say it isn't so.
They got it, they want it, they give it all.
Gentili ospiti, vi parlo dal ponte di comando per darvi alcune informazioni meteo. Il cielo è sereno, la temperatura dell'aria è di 18 gradi centigradi, la temperatura del mare è di 16 gradi centigradi, la profondità del mare è di 600 metri. Vi ringraziamo per la vostra gentile attenzione e vi auguriamo una piacevole giornata di navigazione.
Noi alpini del mare, noi totalmente negati alla vita di mare, abbiamo sempre ironizzato su come facciano i marinai. Beh, questa ragazza me l'ha spiegato come fanno i marinai. Aspettano che i due posti disponibili sulla nave cargo prima o poi vengano occupati da una fanciulla romantica in cerca di passione. Però alla fine questa storia sarà diventata, diciamo, la chiacchiera di tutta la nave, perché dopo due giorni anche gli altri l'avranno capito. Il suo compagno di cabina dice: questo qua esce tutte le sere, torna la mattina con le occhiaie.
No, qualcosa c'è. Lui, essendo ingegnere, aveva la cabina tutta per sé.
Ah, ecco. Però nessuno lo
perché
controllava.
Faceva parte della parte alta, diciamo, dei gradi. E aveva la sua cabina. E, no, beh, è ovvio che tutti si erano accorti, certo. Però devo dire la verità. I marinai sono molto discreti, cioè nessuno, magari c'era in lontananza qualche risolino quando ci vedevano insieme, ma cioè, più i ragazzi, quelli giovani.
Beh, tutta invidia alla fine.
Tutta invidia, poi però in realtà la maggior parte è sempre stato zitto, non guardava, non c'è stata mai un accenno, diciamo, quindi è una cosa allora, molto...
Arriviamo al momento del congedo, c'era stato... qualche altro episodio per cui il giorno che è scesa questa nave si è lasciata dietro qualcosa?
Una sera che ero con il terzo ingegnere mi è successa questa cosa qua, di sentire come era pochi giorni prima di arrivare in Perù, quindi l'avventura stava finendo. Mi è capitato proprio di sentire un magone e di dire: io tra qualche giorno non sarò più in nave, non rivedrò più questa persona. E proprio... è come se mi fossi risvegliata in un momento di dire: questa purtroppo non è la mia vita, ma come mi piacerebbe se lo fosse. E quindi nel momento in cui sono scesa, ho dovuto scendere, è stato molto traumatico, devo dire la verità.
Non vi siete fatti una promessa, ci rivedremo, che ne so, come quando sei ragazzi durante le vacanze, finita la vacanza finiscono gli amori dell'estate.
Allora, noi siamo scesi, lui mi ha accompagnato in città dove io avevo preso l'hotel. E a quel punto lì ci siamo abbracciati, mille lacrime ovviamente, e ci siamo lasciati. Io premetto che non avevo il suo numero di telefono, non so perché non ce lo siamo lasciati, forse perché in nave comunque non c'è nessuna copertura, quindi non aveva molto senso il numero di telefono. E avevo un suo contatto email e il suo profilo social, che però questo profilo social non era del tutto attivo, perché non è che lo usasse molto. E non ci siamo fatti nessuna promessa, la verità. Io gli avevo detto che forse avrei potuto venire nei mesi successivi, quando lui era in licenza nelle Filippine, ma ovviamente insomma è molto evidente che non fosse una cosa destinata a durare, ecco. Sono di quelle cose che nascono in un ambiente, in questo caso la nave, e muoiono nella nave.
Non l'ha manco mai più cercato, nemmeno un messaggino, so come
allora,
sta.
Allora, il terzo ingegnere in realtà questa cosa l'ha capita immediatamente, tant'è che un paio di giorni dopo mi è arrivata una bellissima lettera in cui diceva quanto era stato felice con me, quanto bello era stato, ma anche della necessità di non sentirci mai più, perché era una cosa successa in nave ed era giusto che rimanesse, diciamo, nella nostra memoria.
Anche aveva avuto anche lui, come suo nonno, una moglie con dei figli nelle Filippine, forse, no? O una fidanzata.
Figli non credo, moglie neanche, però probabilmente aveva, sì.
Certo. Una promessa sposa, certo.
E quindi io ho ricevuto questa bella lettera e purtroppo la mente umana è fatta così, quindi io magari nel momento in cui sono scesa dalla nave sapevo benissimo e condividevo quelle parole che poi lui mi ha detto, però il fatto che lui me le abbia dette prima di me ha scaturito, diciamo, questa cosa di... No, 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 non può finire così.
E quindi okay, l'ha ricercato?
Non l'ho ricercato perché non ho avuto la possibilità, non ne ho avuto i mezzi, o forse in realtà li avrei avuti, però ho lasciato un po' tutto al destino. È un po' come era stato nel caso di mio nonno, ho voluto anche lì chiudere il cerchio. E quindi niente, ho preso un biglietto per le Filippine e 4 mesi dopo sono andata nelle Filippine.
A cercarlo?
No, non... non...
No, è che ci andava a fare nelle Filippine, scusi, ma tramite me non l'ha mai scritto?
Allora, io sì, gli ho risposto a questa mail, poi nel momento in cui ho visto che lui non mi ha più risposto ho capito che sarebbe finita lì e quindi l'ho fatta finire anch'io dentro di me. E quello che è successo è stato questo: io dopo 5 settimane comunque condivise non solo con lui ma anche con gli altri ragazzi filippini, mi ero innamorata anche di questo paese, di sì, questa cultura, di queste sì, tradizioni, e quindi io ho certo, detto devo andare a chiudere il cerchio e quindi vado nelle Filippine, se il caso vuole che lo incontri lo incontro, proverò a scrivergli, guarda.
Beh, non è
qua,
proprio, non è proprio un villaggetto, cioè dove andare proprio nel posto dove stava lui, in coincidenza col fatto che fosse sulla terraferma e non in viaggio, quindi avrà preso
sì,
qualche
informazione.
Sì, avevo
fatto quei calcoli.
Ah, ecco, posto.
Certamente, perché
quindi è andata a cercarlo. Vuole fargli la sorpresa.
No, io sono andata a cercare, cioè, nel senso, era come dire, tu sai che io sono qua in questi giorni. Se tu vuoi, sai che puoi vedermi.
Un incubo comunque.
Nel momento in cui
dal punto di vista
avuto...
suo. Perché se uno una persona la desidera la cerca, se non la cerca vuol dire che allora è chiusa. Comunque vabbè, lei ha mandato questo messaggio.
No,
e poi...
ma io non l'ho più cercato, non l'ho più cercato, nel senso che poi dopo io ho ricevuto questa mail, io ho risposto a questa mail ed è finita lì. Poi avevo la possibilità di farmi questo viaggio che tra l'altro ho fatto con il mio migliore amico, quindi sì, non è che io sia andata là per quello.
Beh, quello è l'uomo dello schermo, fare... scusa, era l'uomo dello schermo quello. Per dire non sono sola, guarda, porta un amico, l'amico dietro. Portato, tirato per il guinzaglio. Beh, quindi c'è stato il momento di avvicinamento, arriviamo al dunque.
Quindi per capire un po' meglio la questione era questo, era ok, adesso vado nelle Filippine perché voglio chiudere il cerchio.
Sì.
Quindi sono andata là e senza avere nessuna pretesa ho solo detto guarda, io se vuoi sono qui da A, se vuoi ci vediamo, se no rimane come ci siamo lasciati. Sì. E così è rimasta.
Lui non si è fatto vivo naturalmente.
Non si è fatto vivo.
Avrà sudato
e io
fredda.
Mi sono divertita un sacco lo stesso.
Col suo amico?
No, no, il mio amico si è divertito con qualcuno
suo,
che ha trovato lì.
Ah beh, sarà portato il solito amico gay di tappabuchi.
No, 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 non è assolutamente gay, anzi, aveva trovato una ragazza molto carina.
Quale parte ha avuto nel suo libro questa storia? Importante. Poi è uscito questo libro?
Sì, è stato pubblicato nel 2022, si chiama Il marinaio che non aveva mai visto il mare e parla un po' appunto di quella che è stata la mia avventura in nave. Tra l'altro tanti che l'hanno letto mi hanno chiesto ma alla fine c'è stato o no questo qualcosa con questo terzo
sì,
ingegnere?
E ancora me lo chiedo anch'io del
e
terzo
quindi,
ingegnere. Sabbia
qua,
affondato
il
goniometro o si è limitato semplicemente a fare il punto? Poi non lo so.
Diciamo che è un po' quello che tutti si immaginano.
Vabbè, ognuno.
C'è stato.
Nei limiti di quello che può, fa quello che può. Che vuol dire? Vabbè, è importante, è importante. Spero che il suo navigare su navi da crociera le dia possibilità di una maggiore, più variegata possibilità di scelta, perché lì, sa, poi alla fine o era il marinaio filippino o era il bracciante polacco o c'era poco altro da scegliere. Adesso viaggiando su navi da crociera probabilmente può andare a cercare ispirazione per i prossimi libri con un'etnia del tutto più variegata e probabilmente meno limitata nella sua capacità espressiva di dire l'amore va bene ma soltanto per il viaggio in una tratta di cargo. Ci sentiamo al prossimo viaggio per lei.
Grazie.
Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón se pone triste contemplando la ciudad. ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti y en mi reloj todas las horas vi pasar. Las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás, me olvidarás. Junto a la estación no lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas?
Bye.